www.readyjoe.it e la storia continua. Parenti serpenti. Così fra Gian Galeazzo, il padre, e l'altro fratello, già nel 1351. Ed ecco la loro storia. Prima di tutto, a Pavia Gian Galeazzo è legatissimo da sempre, essendo nato e avendo vissuto l'infanzia e la prima adolescenza di quello che, più che un castello, è ormai divenuto la sede di una corte rinascimentale con immensi locali, come la Sala Azzurra con il soffitto che riproduce un cielo stellato, la sala con gli affreschi di donne su uno sfondo di rose e la cappella a piano terra con gli affreschi del Cristo morto e dei santi. E qui, in quell'annesso parco, risiederà quasi sempre. E poi lui coltiva addirittura la velleità di divenire il primo re d'Italia e quindi non può non subire ancora di più il fascino della città che un tempo era stata capitale del glorioso regno longobardo. Nei pressi di Pavia, Gian Galeazzo, sul finire del 1400, si dice che per adempiere a un voto alla Madonna, fatto dalla moglie Caterina, che non era riuscita a portare a termine le sue due prime gravidanze, indica e incarica un pool di archistar dell'epoca, Antonio Amadeo, Guiniforte e Giovanni Solari, Cristoforo Lombardo, Bernardo da Venezia e fratelli Mantegazza, ad edificare una certosa, Gratiarum Cartusia, che comprende, oltre allo scenografico santuario a croce latina dedicato a Santa Maria delle Grazie, espressione di un insieme di diversi stili, tardo gotico e rinascimentale, e anche un grande monastero con due chiostri. Dei due chiostri, uno è molto grande e l'altro, invece, di più contenute dimensioni, intorno ad essi vengono poste le 36 celle a casetta, che saranno abitate nel corso del tempo prima dai Certosini, quindi dai Cistercensi e dai Benedettini. I lavori abbracceranno un arco di tempo di 50 anni e alla fine il tutto risulterà cinto da alte mura. Al cui interno ci sono anche i terreni coltivati dai monaci, soprattutto per le erbe medicinali, nonché una grande peschiera marmorea dove si mantenevano vivi i pesci pescati dai numerosi corsi d'acqua circostanti. L'ingresso del complesso monumentale della Certosa consiste in un vestibolo rinascimentale con lunetta, dove due angeli reggono lo stemma dei Visconti col famoso biscione. La facciata dell'Amadeo e dei fratelli Mantegazza colpisce subito per la sua ricchezza di temi. Gli interni, a tre navate, sono caratterizzate dalle architetture soprattutto dei due solari e, nel corso dei decenni successivi, le cappelle, inizialmente spoglie, verranno decorate man mano, ora da un politico del Perugino, ora da Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, con le figure vestite secondo il gusto fiammingo, ora con tavole dei quattro evangelisti e la grande crocifissione sempre del Bergognone, come pure con la pala di San Siro, cui si fa seguito quella della Madonna col bambino, e i santi Pietro Paolo del Guercino. Nel transetto il Bergognone e Bernardino Zenale lasceranno poi altri affreschi. In fondo a destra non passa certo inosservata la grande tomba a baldacchino che il nome artistico della corte dei Gonzaga, Giulio Romano, ha eretto per Gian Galeazzo, mentre a sinistra compaiono i resti del monumento funebre, di cui si avrà modo di riparlarne in seguito, commissionato al Solari da Ludovico il Moro, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto unire ai suoi resti della prematuramente scomparsa consorte Beatrice, ma il destino volle che vedremo che nessuno dei due finisce col riposarvi. Nell'abside, infine, a destra, è raffigurato il solito Gian Galeazzo, fra gli alti esponenti dei Visconti, nell'atto di presentare al modello del santuario alla Vergine, mentre a sinistra si celebra l'incoronazione di Maria, a metà strada fra Francesco Sforza e il figlio Ludovico. Oggi, quando si oltrepassa il vestibolo rinascimentale, non si può fare a meno di notare sulla destra quello che viene chiamato il Palazzo Ducale, commissionato solo nel XVII secolo dal cardinale Federico Borromeo Arrichini, altra archistar, ma nel periodo barocco. Oltre che nel milanese e nel pavese, Gian Galeazzo non manca di far realizzare altre imponenti opere anche in località più lontane. E solo per fare un paio di esempi, sull'altipiano di Asiago fa costruire la Calà del Sasso, la scalinata più lunga d'Europa, per cui tramite i tronchi delle conifere dei vasti boschi dell'altopiano, invece di essere caricati sui carri, sfruttando la pendenza naturale del terreno, vengono fatti più economicamente scivolare fino a quel ramo del Brenta che corre in pianura nei pressi della località Valstagna, per poi essere imbarcati su Zatere e infine essere portati via acqua a destinazione, mentre a Valeggio, secondo il suo disegno di danneggiare la rivale Mantova, fa edificare un gigantesco ponte con annessa diga per cercare di deviare parte dell'acqua del Mincio. Poi, nel tentativo di sfuggire all'epidemia di peste che imperversa in città, terrorizzato, Gian Galeazzo si rifugia nel suo castello di Marignano, oggi Melegnano, dove però inesorabile il morbo lo raggiunge e così, poco più di cinquantenne, verrà sepolto nella sua prediletta Certosa, che aveva fatto erigere lui stesso solo 6 anni prima. Dopo che un corteo composto di 4.000 persone, narrano le cronache del tempo, ne accompagnerà le spoglie attraversando la sua amata tenuta, che si estendeva dal castello fino al luogo sacro. Secondo il disposto del suo testamento, lo Stato viene ripartito fra i due figli legittimi e illegittimi. Per la cronaca, il suo cuore è conservato in una teca nella Basilica di San Michele Maggiore a Pavia, la storica basilica che aveva visto secoli prima l'incoronazione di Berengario, re d'Italia. Si consideri che all'apice della sua espansione il dominio da lui governato era arrivato a comprendere tutta la Lombardia, con la sola esclusione dei possedimenti di Gonzaga, e Novara, Vercelli, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Verona, Vicenza, Padova, Belluno, Feltre, la Lunigiana, Pisa e Lucca, Perugia e Assisi, e infine parte del Canton Ticino, senza contare che il suo esercito stava per sferrare l'attacco definitivo a Firenze, ormai in ginocchio. www.redigio.it e la storia continua.